time, baby. Love me twice today. Love me two time, girl. I'm gone away. Love me two time, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two time, I'm gone away. Love me one time, do not speak. Love me one time, yeah, my knees got weak. Love me two time, girl, last me all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, I'm gone away. Not speak. Love me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two time, girl. Last me all through the week. Love me two time, I'm gone away. Love me two time, baby. Love me twice today.
Tre minuti dopo le nove, Love Me Two Times, The Doors, da Strange Ways. E intanto vergogna, pazzo, chieda scusa.
Sì, chiedo scusa, umilmente scusa. Non è gasolio per autotrazione, ma è cherosene.
Mamma mia.
Mi che sono confuso ovviamente, perché siccome parlavo dell'automotive,
certo,
a parlare degli aerei.
E poi è facile dire mi sono confuso.
Ho capito. Tanto
lei per caso conosce anche la pronuncia esatta delle polpette dell'IKEA?
No, ma ti avevano scritto in proposito, la sono già dimenticato.
Esatto, dobbiamo un po' tutti aspetta chiedere scusa stamattina.
Eccolo qua, Schottbullar.
Schottbullar.
Ammesso che si pronunci così.
Chiedo scusa umilmente anch'io, chi invece è perfettamente ineccepibile nelle pronunce, anche quando si tratta di candidati fino a ieri sconosciuti, è il professor Alessandro Santoro. Buongiorno, professore.
Sì, buongiorno. In realtà mica tanto, perché ho sentito pronunciare il nome di questo candidato di cui parliamo oggi in almeno due se non tre modi diversi, quindi proviamo, poi qualche ascoltatore di Radio Popolare sicuramente ci darà
in qualche nanosecondo ci corregge.
Proviamo a pronunciarlo, vediamo come viene.
Allora, direi che avrebbe più plausibile Buttigieg.
Ok, perfetto.
Perché ha questa je, anche se l'italiano lo chiama Buttigieg, ma Buttigieg non è di sicuro. È questa je strana, quasi brasiliana, non ho capito bene, però l'ho sentito sulla CNN, lo chiamavano Buttigieg.
Sa che ha fatto ridere il professor Di Stefano, che come lei mi insegna è uno che non ride mai, quando ha detto questa je.
Non lo so, perché effettivamente fa ridere, è una strana pronuncia, poco americana.
Ecco, tra l'altro il professor Santoro pronuncia perfettamente non solo il nome di quel candidato lì, che io non oso nemmeno pronunciare, ma anche le due parole più belle del mondo, che sono naturalmente ti amo, e che immagino siano le parole che al risveglio ha risvolto questa mattina alla sua signora, professor Santoro.
Lei sa, Bacchi, che io non parlo più di vicende private in sua presenza radiofonica, perché poi lei mi crea dei problemi.
Allora parliamo di Buttigieg.
Dunque, è la novità, no? della sì, campagna elettorale americana. Nessuno se lo aspettava. Ha vinto il caucus in Iowa, è arrivato secondo in New Hampshire, non in New Hampshire, insomma nella seconda primaria. Ed è un candidato secondo me molto interessante perché pur appartenendo, pur avendo un profilo moderato, diciamo così, nel senso che viene dal business, è un uomo molto giovane che ha un'esperienza di gestione di sindaco di una piccola cittadina, viene dal business, è stato consulente aziendale e viene considerato il moderato del gruppo del Partito Democratico, almeno fra quelli che hanno qualche possibilità di vincere, ha espresso delle posizioni in ambito economico piuttosto radicali. In generale il suo messaggio si caratterizza per un progressismo soprattutto sul tema del climate change, che vabbè è una cosa che caratterizza quasi tutti, a dire il vero, i candidati democratici, ma per quello che interessa a noi è appunto interessante quello che lui dice sulla spesa pubblica e le tasse. Cioè lui ha, in più di un'intervista, ha detto chiaramente che ha trovato deleterio il fatto che il Partito Democratico per anni si sia fatto trascinare nell'idea che nasce da Reagan e poi è andata avanti per tutti gli anni 90, che in sostanza di tasse non si debba parlare, che le tasse siano male, che si debba ridurre il perimetro dell'azione dello Stato e così via. Ma oltre a queste affermazioni, diciamo, di principio che già sono importanti, è andato anche oltre, ha parlato esplicitamente di aumento del top marginal income tax rate, quindi del tax rate che pagano i ricchi americani, che adesso è al 39,3%, e non ha specificato quanto, però ha detto che dovrebbe essere aumentato. Ha parlato esplicitamente di tasse sul patrimonio e ad una domanda su l'ipotesi della Warren, di cui abbiamo parlato più volte, ahimè la Warren pare essere ormai fuori gioco, peccato, era un'ottima candidata, ma abbiamo parlato più volte di quelle ipotesi di wealth tax della Warren, che tra l'altro ha dietro quell'elaborazione di Seitz e Zucman, e lui ha esplicitamente detto non magari quella proposta, ma di quelle dimensioni, quindi stiamo parlando di qualcosa di molto importante, e ha parlato della estate tax, la tassa sulle donazioni immobiliari, diciamo così, che negli Stati Uniti è molto discussa soprattutto dalla destra e che lui vorrebbe invece rinforzare. Quindi grossi elementi, diciamo, di progressismo e contro quello che ogni tanto il buon Visco chiamava il moderatismo fiscale, cioè l'idea che appunto di tasse non si debba parlare, con le tasse si perdono voti, eccetera, eccetera. Credo che sia un'altra manifestazione di quel fenomeno, forse possiamo azzardarci a definirlo culturale, di cui abbiamo parlato altre volte, che negli Stati Uniti, almeno nella parte democratica degli Stati Uniti, ormai è sempre più solido, di abbandono di posizioni moderatiste e il ritorno a posizioni, adesso poi uno le può etichettare come socialdemocratiche o addirittura socialiste, che negli Stati Uniti sembra una bestemmia, e c'è da sperare che questa onda lunga arrivi anche qui, nel senso che si abbandonino i moderatismi e gli infingimenti anche sul discorso fiscale che spesso caratterizzano il nostro dibattito pubblico.
Un profilo interessante, certamente interessante, dopodiché per fatto di realismo va anche detto che Buttigieg probabilmente potrebbe vincere le elezioni solo se votassero i fiscalisti di sinistra, così non sarà, e quindi però comunque un elemento che contribuisce ad aprire, a riaprire, come dice giustamente il professor Santoro, un dibattito culturale che sarebbe bene rimettere sul tavolo anche da noi. Mi piacerebbe, prima di salutarci, che fosse lei a introdurre il prossimo argomento, visto che si parla di tangenti. Ci dice terremoto tangenti con la je?
Terremoto tangenti.
Grazie, professor Santoro.
Possiamo dire una cosa prima di lasciare?
Certo.
Non sono riuscito a collegarmi prima, non so se ne avete parlato, ma il professor Di Stefano è protagonista del lancio di Tax Justice Italia. Ne vogliamo parlare un attimo, Andrea?
Sì, beh.
Di che cos'è che è protagonista?
Volevo aspettare un secondo, nel senso...
Ah, ok, vabbè, allora lo diamo solo come pre-notizia che Tax Justice, che è un'organizzazione di cui abbiamo parlato più volte...
Più e più volte,
che fa una meritoria azione di trasparenza e diffusione di informazioni sulla evasione internazionale, un network di accademici, practitioners, quindi persone che lavorano concretamente sulle tasse con le imprese, e attivisti politici, sta per essere lanciata in Italia e prossimamente da questi microfoni vi daremo maggiori notizie, insomma, su queste importanti iniziative.
Ma non ho capito cosa c'entra lui.
Sono uno dei sostenitori del lancio di Task Justice Network.
Uno dei punti di riferimento, insomma.
Hai capito?
Valeria ci dice che è bot edge.
Eh?
Bot edge.
Bot no.
Ah, la pronuncia.
Il suo comitato elettorale dice di pronunciarlo così.
Ok.
Bot edge. Bene, allora impariamo. Ok, abbiamo imparato. Anch'io chiedo scusa per l'errore.
No, ma magari bisogna andare avanti a fare questa analisi.
Sì, dopodiché si è buttato palesemente sul fonema, l'insegna dell'understatement, perché si sentiva in imbarazzo nel suo ruolo di protagonista tra i sostenitori di questa nuova avventura di cui ci parlava poc'anzi il professor Santoro. Grazie, professore. Vediamo la prossima settimana. Arrivederci. E allora annunciava il professor Santoro il terremoto Tangenti.
Sì, che in questo caso vi è più appropriato usare così questa je, perché parte tutto dal Brasile, parte dalla famosa inchiesta.
Quindi la je di UGG.
Sì, di Tangenti.
Come che l'ha detto?
Tangenti. Parte tutto dal Brasile e stiamo sempre parlando, ne avevamo parlato più volte da questi microfoni, del cosiddetto scandalo Odebrecht. Ci riferiamo a una conglomerata brasiliana con sede a Salvador di Bahia, un gruppo molto grande che appunto è stato costituito dall'anonima famiglia, con un fatturato da 26 miliardi di dollari. Durante l'inchiesta Lavaiato, a un certo punto c'è stata un pezzo dell'inchiesta che riguardava le tangenti su Petrobras, la compagnia petrolifera brasiliana, ha investito la famiglia appunto Odebrecht, che sotto pressione della magistratura brasiliana ha cominciato a confessare tangenti, ma tangenti non solo in Brasile ma in tutto il mondo, in particolare in tutto il mondo latinoamericano. Centinaia di migliaia di dollari che sono stati appunto pagati da diversi protagonisti per appalti sparsi in tutto il paese, e di qui appunto è scaturita anche l'inchiesta di cui parliamo oggi, che è arrivata ieri a chiusura con la richiesta di rinvio a giudizio per i fratelli Rocca. Fratelli Rocca, che in Italia sono molto conosciuti perché è una delle famiglie più ricche italiane, in realtà una famiglia italo-brasiliana, sono proprietari attraverso la holding San Faustin del gruppo Techint, che è un gruppo quotato in borsa e che controlla appunto un comparto dei segmenti della produzione di tubi per i settori petroliferi. Ebbene, secondo l'accusa della Procura di Milano, che ha appunto chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio, l'azienda e quindi anche la famiglia Rocca sarebbe stata responsabile appunto di di episodi di corruzione internazionale, e quindi un insieme di dirigenti, compreso appunto i due fratelli Gianfelice e Francesco Rocca, sono stati appunto rinviati a giudizio. Il primo, l'udienza Gianfelice e Paolo, l'udienza è stata fissata per il 14 maggio. È un'inchiesta del pool corruzione internazionale guidato da De Pasquale, e in questo caso i PM sono il PM Isidoro Palma. La vicenda sono appunto tangenti che sarebbero state pagate nello specifico sempre a Petrobras, ma non è l'unica inchiesta che colpisce il gruppo Techint, perché analoghe inchieste sono in corso in Perù e in altri paesi appunto sudamericani, sempre per effetto delle dichiarazioni appunto della famiglia Odebrecht. Un'altra, sempre legato a questo scandalo tangenti, due giorni fa l'ex amministratore delegato di Pemex, compagnia petrolifera messicana, è stato invece arrestato a Malaga su mandato appunto della magistratura messicana, e questo era uno degli obiettivi espliciti del dell'attuale presidente messicano, e cioè per seguire appunto questa ondata di tangenti anche riguardanti Pemex. Emilio Lozoya è accusato di aver ricevuto 12 milioni di dollari da sempre appunto il gruppo Odebrecht, ed è scattato gli arresti sono scattati a Malaga. Adesso bisogna capire se sarà possibile per il Messico ottenere l'estradizione, ma è molto probabile che questo possa accadere.
Sono le 9:16 minuti, tenetevi forte perché tra poco arriva l'attesissima rubrica Veneto, ancora una volta ideata, condotta, diretta e interpretata dal professor Andrea Di Stefano. Io ho sperato che nel corso di questi 15 giorni ci fosse la possibilità di addivenire ad una composizione diplomatica tra il professore e la bella regione confinante con la nostra Lombardia. Purtroppo le tensioni permangono e quindi oggi va ancora in onda la rubrica Veneto, ma per alimentare l'attesa facciamo una piccola parentesi. L'ha visto lo psicomago?
Lo psicomago
è un genio assoluto. Lo psicomago è stato ospite al TGR della Basilicata.
Sì.
5 minuti di psicomago al telegiornale, dove, come deve fare lo psicomago, ha fatto la psicomagia.
Sì.
E proviamo anche noi.
Guarda che adesso ti correggono, perché ci hanno scorretto anche su Tangentao. Wow.
Ah, ho capito, molto bene. Pensi un numero?
6.
Ma non lo devi dire.
Ah, devo pensare, scusa.
Pensi un numero.
Penso un numero, ok.
Secondo me sono distratto. Secondo me ha pensato 6.
Sì.
Cioè sono andato già meglio dello psicomago. Ma facciamo la rubrica Veneto?
Sì, meglio, mi sa. È lo psicomago in onda.
Ho capito, dopodiché le dico pensa un numero. Sei, non si dice.
Ho capito, pensa un numero, e io in questo momento era pensando già alla rubrica Veneto.
Era già proiettato verso est.
Esatto.
Signore e signori, 9:18 minuti, ritorna la rubrica Veneto.
Gobetti de bassa statura che i passava va e mercerie, i se na va e i se na dito, i se na da e i se na dito, i se na da e i se na dito, i se na da e i se na dito, i sa dito prove da ciodi.
Va bene i Gobetti come sigla di oggi?
Va bene.
Perché ero indeciso tra i Gobetti e Vecchia Padova. E poi alla fine magari utilizziamo Vecchia Padova come sigla finale.
Sì, potrebbe essere un'idea. Anche perché i Gobetti mi ricordano appunto che possiamo aprire la rubrica ricordando che adesso noi daremo dei dati sull'evasione del Veneto. L'evasione fiscale, ovviamente, l'ammontare complessivo stimato dell'evasione del Veneto e anche dell'economia sommersa, e credo che...
E cosa c'entra con i Gobetti? Per assonanza, dati Gobetti,
ma qualche imprenditore veneto all'ascolto potrebbe dire che è tutta colpa dei Bangla.
Potrebbe dirlo, d'altra parte...
Sai che cosa...
Dicono tante cose all'ascolto.
No, ma... I veneti, quando c'è un problema di rispetto della norma, dicono che non è possibile rispettare le norme perché ci sono i Bangla.
Ah, e quindi?
Sarebbero i Bangla, i cittadini del Bangladesh, ovviamente. No, questo per dire qual è il tono col quale ci si rapporta.
Ah, questo era il prologo, non è ancora partita la rubrica.
Era il prologo.
Ah, ok. Via la rubrica.
Allora. 9 miliardi di evasione fiscale, questo... secondo le stime della ricerca che è stata condotta dalla CGA di Mestre, tra l'altro, quindi è una cifra assolutamente interna al territorio, questi sarebbero appunto, sarebbe l'ammontare complessivo dell'evasione che viene praticata in Veneto, che fa pandan con un dato ancora più clamoroso, e cioè che l'insieme di tutto il Veneto avrebbe un 19% di economia sommersa. Questo sarebbe il corrispondente dell'economia sommersa sul PIL, imputabile appunto alla regione Veneto. Per dare un termine di paragone, stiamo parlando di un'economia sommersa che fa il pari con quella della Sicilia e che è un punto solo di PIL inferiore a quello che si registra in Calabria e in Campania, perché per la Calabria si parla appunto di 20,9% di PIL sommerso e la Campania il 20%. Sicilia e Veneto si conquistano il terzo posto con il 19% appunto di economia sommersa. Questi sono dati ufficiali dell'Istat. Inoltre il Veneto è anche la regione con il lavoro irregolare, il 3,8% del valore aggiunto. Questi sempre dati ufficiali appunto sull'evasione fiscale e contributiva che sono contenuti nella nota di aggiornamento del documento del cosiddetto PEF del governo. Evasione fiscale che si porta dietro anche fenomeni di riciclaggio e questo spiega perché in molti casi il Veneto è finito all'onore delle cronache anche per quanto riguarda il collegamento o comunque la penetrazione soprattutto nel settore imprenditoriali della criminalità organizzata. Un dato abbastanza significativo per la sola provincia di Treviso: evade da sola quasi quanto l'intera Svezia, che ha una popolazione 11 volte superiore e un PIL di 538 miliardi contro i 26,5 della marca trevigiana. Questo appunto solo per dare l'idea di quali sono i problemi. Durante l'estate una mega inchiesta per fenomeni di riciclaggio ed evasione ha investito un intero settore di commercialisti padovani e decine di imprese anche molto famose sono finite agli onori della cronaca perché indagate dalla Procura di Padova per riciclaggio internazionale, perché gran parte del denaro evaso è finito in conti correnti in paradisi fiscali e in Europa, ma anche alle Cayman e a Panama.
Gliela cantate chiara stavolta al Veneto, numeri alla mano, non so se è andato KO il Veneto, non so se riesce a risollevarsi stavolta. No,
figuriamoci.
Dici di sì?
Sì, si affidano ai Bangla.
Avete ascoltato Veneto in una nuova puntata condotta, ideata, di Rete, interpretata dal professor Andrea Di Stefano.
Bianca Iori, Gerago, Bianca Iori, perdite matrimonio se ne va i suonatori, Gerago, Bianca Iori, a famiglia del popolo.
Professore, sono le 9:24 minuti, siamo arrivati alla fine quasi di questa puntata del Giorno delle Locuste, siamo arrivati alla fine della scaletta e allora, visto che ce l'hanno chiesta gli ascoltatori, se lei è d'accordo, per salutarci ci salutiamo con quella versione di Sei Forte Papà firmata Salvini Morandi Salvini che abbiamo ascoltato già questa mattina e ci diciamo arrivederci la prossima settimana tra 7 giorni.
A risentirci.
L'ha ascoltata?
No. No.
Le chiedono anche se la vuole interpretare insieme.
No, assolutamente no.
Magari un corretto.
No.
Mannaggia. Possibile che tutte le volte che andiamo al mare per le vacanze arrivi un barcone? E i miei figli mi dicono:
immigrato viene dal mare, sulla costa vuole sbarcare, sono in tanti lì sul barcone e progettano l'invasione. Che si fa?
Chi ci aiuterà?
Quell'arabo in canotta, che ghigno che c'ha!
Lo prendi, papà?
Sì, il curdo sul gommone sembra un vucumbra.
Lo prendi, papà?
Sì, il marocchino si è ferito ma delinquerà.
Me lo prendi, papà?
Lo prendo se vuoi, così imparerà. In porto la 18 non approderà.
La fermi, papà?
Sì, il negro sul battello non ci invaderà.
Prendilo, papà!
Sì, e quella Gregoretti sembra l'arca di Noè, però ci si sta.
Sei forte, papà!
stringendosi un po'. E i nostri poveri italiani e la racchete
anche al papete
vuol speronare così.
Il profugo del Congo che viene a rubare.
Lo prendi, papà?
Sì. Il libico dell'ISIS che crede in Allah.
Ce lo prendi, papà?
Sì. E quella Gregore ti sembra l'arca di Noè. Però ci si sta.
Sei forte, papà!
Stringendosi un po'.